Cari Argonauti, buonasera, eccoci qui per il nostro consueto incontro. Questa sera, per puro caso, devo dire, in occasione della bocciatura al Senato del DDL Zan, parliamo di un autore dichiaratamente omosessuale, Pierpaolo Pasolini. Un autore omosessuale che veramente non ha mai trasformato la propria omosessualità in una specie di bandiera e non è mai andato esibendola. Anzi, come io ho scritto, l'ha vissuta in una maniera abbastanza contraddittoria e sofferta. Pasolini è un altro di quegli scrittori, molti per la verità, ahimè, molti di cui ci siamo occupati e di cui la Vulgata ha fatto strame. Tanti, Pascoli, D'Annunzio, Carducci, insomma, quasi non si salva nessuno. Pasolini, paradossalmente, comunista, dichiaratamente comunista, dopo la guerra. Pasolini è stato avversato soprattutto dalla sinistra ed è stato avversato dalla sinistra in virtù del fatto che il suo comunismo, tanto per cominciare, era un comunismo eretico, era un comunismo umanitario, estremamente vicino a un'interpretazione, direi, letterale del Vangelo, e anche perché lui non le mandava a dire, insomma, quello che pensava lo diceva molto chiaramente. Spesso e volentieri, quello che pensava non corrispondeva affatto con le idee dell'intelligenza. Che chiamarla intelligenza in certi casi, insomma, fa un po' ridere, però insomma, questo è il termine che si usa. Fatto si è che Pasolini, oltre a essere stato uno studioso straordinario, un archeologo della lingua straordinario e un attentissimo analista delle realtà sociali dell'Italia del secondo dopoguerra, che prima è esaminato da un punto, con l'occhio, diciamo così, dello scrittore, e poi ha messo in spettacolo con una straordinaria abilità di regista. Pasolini, quindi, non è soltanto un grande regista, non è soltanto un personaggio, ma è anche uno scrittore dalle grandi qualità e soprattutto dal grande e perseverante studio. La sua attenzione nello studio non soltanto dei dialetti a lui più prossimi, vale a dire segnatamente il friulano, ma anche per esempio del romanesco. Lui poi abitava nella stessa palazzina in cui abitava Carlo Emilio Gadda, e quindi i due si scambiavano anche, avendo in questo, come dire, una certa comunanza di interessi, si scambiavano consigli, commenti, insomma. D'altra parte, il pasticciaccio di Gadda Ragazzi di vita, per esempio, di Pasolini, contengono degli elementi che rimandano poi al De Marco, che era il poeta, vernacolo che in un certo senso aiutava entrambi ad addentrarsi nelle spire del romanesco. Insomma, Pasolini, un personaggio, io credo, da riscoprire, un personaggio, che al di là della sua morte tragica e al di là della sua vita, per certi versi scandalosa, le condanne, le denunce che aveva avuto, e via discorrendo, è stato certamente un genio. È stato un genio, uno dotato di una antiveggenza straordinaria, di una capacità eccezionale di leggere il presente e quindi, sulla lettura del presente, di profetizzare il futuro, e un personaggio che, come dire, viene perfettamente inquadrato dal suo titolo Scritti Corsari, un corsaro, fondamentalmente. Un uomo libero e sofferente, pieno di dolori personali, di sue contraddizioni fortissime, che attraversa, lo ripeto, il secondo dopoguerra fino alla metà degli anni 70, così, distinguendosi in una maniera, talmente evidente, talmente chiara dalla massa dei poetucoli da quattro soldi, con cui, come vedremo, poi lui ha avuto anche a che dire, insomma, non ha risparmiato le critiche e gli è stato risposto con una sorta di ostracismo, per cui, insomma, Pasolini è stato un uomo contro, fondamentalmente, come tutte le persone ideologicamente oneste, come tutte le persone forse troppo intelligenti o troppo sensibili, si è trovato a essere in contrasto, leopardianamente in contrasto col suo secolo, il superbo sciocco. Per cui io, mi colloco ideologicamente, idealmente, anche come forma mentis, in posizioni molto diverse da quelle di Pasolini, rendo comunque omaggio al suo genio. Non capisco per quale ragione il fatto che Pasolini fosse comunista, io sia, come dire, radicalmente anticomunista, dovrebbe in qualche modo influenzarmi nel giudizio su un grande scrittore. D'altra parte, come diceva Trilussa, che ce ne fregano i cecale di che colore sei. Per cui prendete questo capitolo dedicato a Pasolini per quello che è: l'omaggio a un grande, a un uomo libero, da parte di un piccolo, ma certamente di un uomo libero. Ecco. E fra uomini liberi forse ci saremmo addirittura intesi. Purtroppo, per varie ragioni, non è avvenuto e probabilmente non si sarebbe neanche accorto della mia esistenza, Pasolini. A noi viene restituita oggi l'immagine di un Pasolini, uomo pubblico, uomo circondato da attori ed attrici, uomo di successo per via del cinema, ma non dobbiamo dimenticare che dietro a questo uomo di successo c'era una dolorosa esperienza letteraria e umana, esperienza che io spero di essere riuscito in qualche modo a restituirvi. Voi siete sempre molto gentili nei vostri commenti, siete sempre molto tolleranti nei confronti delle mie bizze e molto generosi di giudizio nei confronti delle cose che dico e che scrivo. Io ve ne ringrazio enormemente, perché in qualche modo, si parva licet componere magnis, in qualche modo vivo anch'io una solitudine pasoliniana in cui le parole delle persone che in qualche modo apprezzano le sciocchezze che faccio mi sono di grande conforto, e di questo vi ringrazio. Ecco, io ora passerei direttamente, come è nostro costume, alla lettura del capitolo su Pasolini. Mi sono organizzato in una maniera più tecnologica perché mio figlio, che ha comprato un nuovo schermo di quelli curvi pazzeschi per il computer, mi ha regalato il suo vecchio schermo, che in confronto alla tecnologia di casa mia è comunque il NORAD, il suo vecchio schermo, che è uno schermone da 24 pollici che io ho davanti. Questa è la ragione per cui mi vedrete leggere girato in questa direzione anziché, come al solito, guardare in camera. Vi offro il mio lato migliore, che è il lato, come vedete, il lato sinistro. In realtà io ho un neo sul lato sinistro e un neo sul lato destro, quindi non credo faccia molta differenza. L'unica differenza che noterete forse è il naso, che una benevola gomitata molti anni fa mi ha girato del tutto e che è rimasto, come potete vedere, piuttosto sghembo. Passiamo a Pasolini. Io il capitolo l'ho intitolato L'ultimo grande. Qualcuno ha storto il naso già preventivamente su questa definizione. Io spero che alla fine di questo mio breve intervento riesca a convincere anche i riottosi che Pasolini è stato effettivamente l'ultimo grande. È paradossale che per trovare l'ultimo difensore della bellezza e della ragione, dell'arte e della verità, dobbiamo rivolgerci a uno scrittore comunista, omosessuale e certamente estraneo alla normalità, come comunemente la si può intendere. Pure viviamo in un'epoca di paradossi, e così l'unica voce certamente autorevole che ebbe il coraggio di svillaneggiare la pochezza dei novissimi, il gruppo 63, o la belluria dei giovani borghesi 68, fu quella di Pierpaolo Pasolini, l'ultimo autentico grande della nostra letteratura. Perché Pasolini fu un uomo libero, ancorché angosciato. Non rinunciò mai a ragionare con la propria testa, anche quando appariva evidente che questo gli sarebbe costato silenzio e ostracismo, come infatti avvenuto. La grandezza eretica di Pasolini non visse di un'eresia antiborghese, quanto di un'eresia nei confronti della vulgata, di cui egli non accettò mai il basto. Pasolini certamente fu borghesissimo in taluni aspetti e del tutto antiborghese in altri, ma non è questa la cifra della sua arte. Diremmo piuttosto che essa visse di una inconfondibile e coraggiosa onestà. Non a caso, pur essendo certamente omosessuale e anche con dei risvolti pedofili, Pasolini non visse mai questo suo orientamento come una bandiera o, peggio, come un veicolo di notorietà, ma anzi come un aspetto privatissimo e spesso dolente della sua esistenza. Questo non rinunciando di sicuro ad essere scandalosamente libero nelle proprie scelte, ma c'è una bella differenza tra l'essere scandalosamente liberi e pâté de bourgeois. Sono due cose completamente diverse. Ma tra lo scandalo suscitato da una sciampista, che magari mostra una tetta o la coscia o si fa vedere senza mutande in qualche comparsata televisiva, E quello provocato da un genio, se permettete, ce ne corre. In effetti, la prima cosa che colpisca il lettore di Pasolini non è la sua pur innegabile valenza artistica, quanto l'eccezionale chiarezza di vedute. Egli osservò i propri tempi con una sicurezza analitica e con una capacità di giudizio strabilianti. Esattamente le caratteristiche che oggi mancano agli intellettuali, che proprio in funzione delle conseguenze di quel processo assimilativo iniziato negli anni in cui Pasolini assurgeva ai massimi esiti, scusate, poetici e letterari, oggi hanno del tutto perduto. Da voci della verità e quindi implicitamente guide del popolo, gli intellettuali sono diventati trombette e tamburelli dell'ideologia di moda. E questo il poeta friulano l'aveva tristemente descritto e stigmatizzato, e forse qualcosa di più. I vezzi intellettuali, scusate, così come aveva stigmatizzato e forse qualcosa di più i vezzi intellettualistici e le pretese culturali di quella neo-avanguardia, cui io dedico ampiamente i miei strali e di cui parleremo prossimamente, in una puntata che mi costerà probabilmente qualche querela da parte di qualche erede di qualcuno di questi qua. Dicendone e scrivendone cose che giudicheremmo feroci se non fossero drammaticamente vere. Si pensi che nel 1962, ossia all'indomani della pubblicazione dell'Antologia dei Novissimi, egli avrebbe scritto i suoi epigrammetti al solo scopo di avversare quel modo detestabile di usare la letteratura a scopo onanistico, ma la sua lungimiranza andava oltre. In questi tempi tanto infelici politicamente, dominati dalla mediocrità di due schieramenti, sostanzialmente simili nell'efficienza e nella mancanza di coraggio, le sue parole sul centro-sinistra del 1963 andrebbero assunte a motto del Parlamento. Il meno peggio ha fatto capire quanto il meglio sia diverso. Quindi guai a giudicare Pasolini sull'onda di una valutazione sbrigativa e disinformata del suo personaggio, o peggio, accecata da una rozza allofobia ideologica. Pasolini fu simile, anzi similimo, a tutti i veri grandi della nostra civiltà letteraria. Perché, come tutti loro, egli fu il Prometheus, colui che vede innanzi. E questo pur nello sfolgorio di una mondanità che lo vezzeggiava senza comprenderlo, fece di lui un reietto, un uomo solo, come sempre accade a chi serve la verità piuttosto che il potere. Ce lo insegnava con eccezionale chiarezza il Leopardi, che chi increbbe alla propria epoca perché amante del vero non avrebbe conosciuto memoria presso la posterità. Parlava di sé e si sbagliava. E così fu per Pasolini, che a più di 30 anni dalla sua tragica morte, resta come una torre nella piazzetta del deserto. Nella piattezza, scusate. Stasera sono. Molti geni furono omosessuali, ma non basta essere omosessuali per essere dei geni. Pasolini, nato a Bologna nel 22 da un nobile ravennate e da una Colussi di Casarsa, il grande amore della sua vita, sua madre, non poté con quei dati anagrafici non fare parte della gioventù fascista. E questo è un altro di quei punti dolenti. Cioè, quasi tutti gli autori della generazione di Pasolini sono passati dall'esperienza del fascismo e poi, per ragioni varie, hanno cambiato completamente sponda. Alcuni nobilmente, altri meno nobilmente. Anzi, muovere all'interno delle strutture fasciste i primi passi in letteratura. Sarebbe bene che se lo ricordassero tutti coloro i quali oggi si strappano i capelli alla scoperta del fatto che questo o quel guru delle sinistre fu Mussolini imperante, un militante del fascio. Per cui, professoresse De Lampi e via discorrendo, mettetevi il cuore in pace. Cioè, fino a un certo periodo, quegli scrittori che poi sono diventati gli scrittori dell'antifascismo, anche militante, erano fascisti. Perché purtroppo la pagnotta bisogna guadagnarsela. Perché purtroppo non tutti gli intellettuali hanno un cuor di leone, e quindi questa è la verità. Volete buttare via il bambino insieme all'acqua sporca? Io non credo. Credo che si debba tener conto che il nostro paese ha subito, tutto il nostro paese, ha subito una capovolta clamorosa alla fine della Seconda Guerra Mondiale e che gli intellettuali sono stati, come spesso accade, gli antesignani di questa capovolta clamorosa. Allora in Italia o si era fascisti o non si era nulla. Eppure le strutture giovanili del fascismo, la GIL, la GUF, fecero davvero molto per la formazione dei giovani quadri. Come in tutti i regimi autoritari, la gioventù è al centro dell'attenzione. Se è giusto criticarne gli intenti ideologici, vale la pena di trarne esempio da un punto di vista culturale, già che oggi i giovani talenti sono del tutto abbandonati a se stessi. Noi oggi viviamo in una civiltà culturale, educativa, in cui ci si concentra soprattutto sul non lasciare indietro nessuno, ma i giovani talenti dall'altra parte non trovano minimamente qualcuno, la pépinière dove vengano in qualche modo allevati. Per cui per salvarne alcuni ne perdiamo altri. Io credo bisognerebbe salvare entrambi. Bisognerebbe pensare anche ai giovani talenti, perché sono i giovani talenti che trascineranno questo paese fuori dalla palude, ammesso e non concesso che ne esca. Comunque sia, Pasolini è lì che si formò, sebbene appartenente, non poteva essere altrimenti, a un fascismo frondista e critico. Se il poeta dei suoi anni adolescenziali fu il Foscolo, al quale informò le sue prime poesiole inviate agli amici, il suo, diciamo così, modello astratto per la prima poesia vera, cioè quella di Casassa, fu certamente il Pascoli. Non il Pascoli scolastico, il Pascoli bucolico di Mirice. Il Pascoli del mito primordiale, quello dei poemi conviviali, quello del fanciullino. Proprio Casarsa fu in un certo senso l'archetipo poetico pasoliniano. La raccolta in minuscola realtà strapaesana diviene materia mitologica rivisitata. Sono gli anni della guerra. E Pasolini scopre un interesse che gli rimarrà per tutta la vita, quello per la glottologia e per l'archeologia linguistica, con cui tratta il friulano e lo utilizza per i suoi bellissimi versi dialettali. Avrebbe fatto lo stesso anni e anni dopo con il romanesco, come dicevamo. Sono degli anni 41-42 i componimenti raccolti nel libretto Poesia a Casarsa, una plaquette che Pasolini stampa a proprie spese e che regala ai suoi amici. E questo è il suo esordio lirico, che peraltro ottenne una discreta accoglienza presso la critica. Poi Pasolini va a Bologna a frequentare l'università. Fu a Bologna che il giovane intellettuale entrò a far parte di una rivista di fascisti semiscismatici, dico semiscismatici, che poi la rivista a un certo punto fu sciolta d'imperio, insomma. Il Setaccio, da capo redattore, entrò in rotta di collisione con il direttore, che era un fascista conformista, conoscendo il primo ostracismo da parte dell'establishment, quindi ce l'aveva con lui a destra come a sinistra. Non sarebbe stato l'ultimo. Dal giudizio sul personaggio provinciale reazionario, cioè dal suo rapporto personale con questo imbecille, che era un integralista del cavolo e che così, gli deriva un giudizio generale sul fascismo. Insomma, dal personale lui passa al pubblico, e quindi derivò al poeta da questo un giudizio sull'intero fascismo, che da quel momento significò per lui appunto rozza difesa della peggior restaurazione. L'articolo che comparve sul Setaccio prima che questo nel 1943 venisse chiuso l'impero si intitolava Ultimo discorso sugli intellettuali. E Pasolini vi stigmatizzò i tentativi di regime di utilizzare la cultura come mero strumento di propaganda. Avesse saputo come sarebbe stato vero anche dopo la caduta del fascismo. Tornato a Casarsa, prima fa un breve periodo di militare, tornato a Casarsa, Pasolini si immerse nello studio in quell'ambiente a lui tanto congeniale. Poi, per sfuggire ai pericoli della guerra, lui e la madre si trasferirono a Versuta, piccolo villaggio contadino dove organizzarono una scuola gratuita per i figli dei contadini del paese. Fu in veste di maestro di questa scuola che Pierpaolo Pasolini ebbe i primi autentici turbamenti omosessuali nei confronti di un giovanissimo allievo. È il periodo in cui lo scrittore gettava le basi di alcune sue opere successive. L'usignolo della Chiesa Cattolica, altra opera che ha suscitato polemica non finita, La meglio gioventù e il dramma in friulano, I Turs dal Friul. Nel frattempo, il fratello Guido, che era un partigiano osoviano, un partigiano bianco, viene ucciso a Malgaporzos. Partigiano dell'Osopo venne assassinato con i suoi compagni dai partigiani comunisti il 12 febbraio del 1945, in quella che è passata alla storia come strage di Malgaporzos. Ne sarebbe derivato, oltre alla comprensibile tragedia familiare, un odio feroce di Pasolini nei confronti dell'avanzata slava, che lui definisce la subdola dilagazione in terra italiana. Anche questo, naturalmente, non lo rende particolarmente simpatico all'establishment di sinistra di quel periodo. Sono pagine che andrebbero fatte leggere nelle scuole per comprendere sia Pasolini che le bugie della vulgata resistenziale. Si lega questo frammento tratto dalle Ceneri di Gramsci, dedicato proprio al sacrificio di Guido Pasolini. E in questo triste sguardo d'intesa, per la prima volta dall'inverno in cui la sua avventura fu appresa e mai creduta, mio fratello mi sorride, mi è vicino. Ah, dolorosa, accesa nel sorriso la luce con cui vide, oscuro partigiano non ventenne ancora, com'era da decidere con vera dignità, con furia indenne d'odio, la nuova storia. E un'ombra in quei poveri occhi, umiliante e solenne. E gli chiede pietà, con quel suo modesto, tremendo sguardo, non per il suo destino, ma per il nostro. Ed è lui, il troppo onesto, il troppo puro, che deve andare a capochino, mendicare un po' di luce per questo mondo rinato in un oscuro mattino. È evidente che la vulgata resistenziale qua viene terribilmente criticata da Pasolini. Prima di laurearsi con una tesi sul Pascoli, Pasolini assistette a Udine alla proiezione del film Roma città aperta. Fu un'esperienza che, come vedremo, l'avrebbe segnato per la vita. Nel 1947 Pasolini si dichiarò pubblicamente, con un articolo sul quotidiano di Udine Libertà, comunista. Avrebbe tenuto fede tutta la vita a questa definizione, anche se, come si avrà modo di notare, sempre con un atteggiamento profondamente critico, poi lo espellono, intendiamoci, ma verso la politica ufficiale. Come scrisse lui stesso, fu la decisione più importante della sua vita. Ma non si creda che si fosse trattato di una scelta facile o indolore. Trasferitosi a Roma, Pasolini continuò la sua battaglia in difesa degli enclave linguistici e romanzi, già iniziata in Friuli, quella dell'autonomia culturale delle piccole patrie, e anche questo è un argomento che non è graditissimo alla sinistra. Fu una sua convinzione profonda e lo portò ad aderire al movimento per l'autonomia regionale, che lasciò tuttavia dopo aver capito che esso subiva tentativi di strumentalizzazione. In quello stesso 1947 tornò in Friuli con il suo primo incarico come insegnante di scuola media a Valvasone, vicino Casarsa. Nel 1949, per i tipi dell'Accademiuta, da lui fondata anni prima, uscì un volumetto di poesie friulane, Dov'è la mia patria? E dello stesso anno la prima denuncia a Pasolini per corruzione di minori e atti osceni. Questa gli sarebbe costata soprattutto l'espulsione dal PC, assai rigido in materia di comportamenti sessuali. Assai rigido con qualcuno, con il proprio segretario un pochino meno naturalmente, però questa è la classica doppia morale che ormai conosciamo benissimo. Egli non avrebbe mai più rinnovato la tessera, anche perché l'impostazione stalinista imposta da Togliatti al partito era tutto il contrario dell'idea di libertà del poeta. L'idea comunista di Pasolini era invece un'idea paleocristiana e pauperista, come si può cogliere in questa poesia tratta dalla Meglio Gioventù e il Testament Coran. Io ve la leggo in italiano, leggo la traduzione, non il testo. Nel 1944 facevo il famiglio dei Boter, era il nostro tempo sacro, arso dal sole del dovere. Nuvole nere sul focolare, macchie bianche nel cielo, erano la paura e il piacere di amare la falce e il martello. Lascio in eredità la mia immagine nella coscienza dei ricchi, gli occhi vuoti, i vestiti che odorano dei miei rozzi sudori. Coi tedeschi non ho avuto paura di tradire la mia giovinezza. E viva il coraggio, il dolore e l'innocenza dei poveri. Pasolini e la madre si trasferirono nuovamente a Roma. Fu un periodo decisamente difficile, soprattutto per la mancanza di lavoro, tanto che la mamma di Pasolini a un certo punto va a fare la governante, in pratica la donna di servizio. È di quel periodo l'inizio delle operazioni ricognitive di Pasolini in quella che sarebbe divenuta la Roma del suo neorealismo. Vi ricordo che Pasolini è un pilastro del cosiddetto terzo neorealismo. Con un'immensa curiosità, come un esploratore antico, egli vagava per il centro cattolico e le periferie pagane, tutto osservando e tutto mettendo a frutto per la sua arte. L'occhio era già quello acutissimo del regista cinematografico, anche se il cuore era ancora quello del poeta di Casarsa. Pasolini iniziò a studiare la malavita di Borgata, che tanto avrebbe influenzato alcune delle sue opere maggiori. Egli annotava come un filologo in un archivio forme idiomatiche e gergali per ricostruire il vero, per la necessità del vero. Dal 51 gli sarebbe stato interprete psicopompo un giovanissimo borgataro, Sergio Citti, che diventa il suo amico del cuore. È il periodo in cui cominciavano a prendere corpo alcune opere della maturità come Ragazzi di vita e Ali degli occhi azzurri. Sono di questo periodo anche le poesie che sarebbero state pubblicate solo nel 60 col titolo Roma 1950 Diario. Il primo risultato di questi anni di lavoro e di studio fu nel 1952, la pubblicazione della Antologia della poesia dialettale, subito recensita entusiasticamente da Montale. Qui avrebbe fatto seguito nel 1955 con Guanda, prestigiosissima casa editrice parmense, Il canzoniere italiano, in una collana diretta niente meno che da Bertolucci, quindi insomma i geni alla fine si ritrovano. E invece nel 1953 la collana diretta, scusate, la raccolta di versi friulani Tal Cœur d'un Frut, che tanto piacque, altro genio, a Gianfranco Conti, altro genio sofferente, altro genio triste. È nel 1954 il primo lavoro cinematografico, una cosceneggiatura con Giorgio Bassani, niente poco di meno che, per La donna del fiume di Mario Soldati. Mentre nel giugno dello stesso anno vide alla luce la raccolta completa di poesie friulane, La meglio gioventù, dedicata proprio a Gianfranco Contini. Se ne veda qui di seguito un bell'esempio, Danza di Narcisse. Di nuovo, non vi infliggo il mio friulano, insomma. Io sono nero di amore. Né fanciullo né usignolo, tutto intero come un fiore desidero senza desiderio. Mi sono alzato tra le viole mentre albeggiava, cantando un canto dimenticato nella notte uguale. Mi sono detto Narciso, e uno spirito col mio viso oscurava l'erba al chiarore dei suoi ricci. L'anno successivo, dopo molte rielaborazioni imposte soprattutto alle parti ritenute più volgari dall'editore Garzanti, uscì finalmente Ragazzi di vita. Cosa abbastanza comune per Pasolini, ha colto maluccio dalla critica. Alla faccia dei critici, naturalmente, che al di là dei titoloni accademici spesso non capiscono nulla di arte, il romanzo ebbe grande successo di pubblico. È di quel periodo la nascita della rivista Officina, critica verso il novecentismo, critica verso il neorealismo e sostanzialmente gramsciana e antipartito comunista italiano. Pasolini vi collaborò accanitamente, con memorabili interpretazioni della nostra letteratura novecentesca. Intanto continuò a lavorare a sceneggiature insieme a Bassani e a frequentare assiduamente scrittori che sarebbero divenuti mostri sacri del Novecento, come Moravia e Elsa Morante. Tra il 51 e il 56 Pasolini lavorò anche alla stesura degli 11 poemetti che divennero Le ceneri di Gramsci, pubblicato presso Garzanti nel 57. È dello stesso periodo l'edizione longanesiana dell'Usignolo della Chiesa Cattolica, opera che già abbiamo visto nascere. Vi è in questa poesia l'immagine della Passione di Cristo come elemento centrale della religiosità umanista di Pasolini, che non fu religioso, ma fu cristiano. Si veda questa poesia dedicata proprio a questo tema. Cristo, alla pace del tuo supplizio, nuda rugiada era il tuo sangue. Sereno poeta, fratello ferito, tu ci vedevi con i nostri corpi splendidi in nidi di eternità, poi siamo morti. E che ci avrebbero brillato i pugni e i neri chiodi se il tuo perdono non ci guardava da un giorno eterno di compassione? Dopo la solita estenuante revisione voluta dall'editore, che era terrorizzato dal fatto che Pasolini potesse scrivere cose outré rispetto al pensiero comune, nel 59 uscì sempre per Garzanti l'ultimo romanzo storico della nostra letteratura, Una vita violenta. Si trattò di un altro scandalo, la critica lo ignorò, mentre il pubblico e gli scrittori illuminati come Gadda, Ungaretti, Moravia lo onorarono e lo lodarono assai. Questa sua fama, unita all'ambito in cui spesso si svolgevano le sue storie, cominciò a creare il personaggio Pasolini, che lui per primo rifiutava. È questo personaggio che avrebbe influenzato il giudizio delle plebi, non il vero Pasolini, ammesso che ce ne fosse uno solo. Nel 60 l'amore del poeta per il cinema trovò finalmente, dopo tante sceneggiature per altri, la propria via autonoma e personalissima. Pasolini cominciò a lavorare al suo primo lungometraggio, il più straordinario ritratto delle borgate romane, Accattone, un capolavoro del secondo neorealismo, che è poi il terzo, se per primo intendiamo Silone e insomma il neorealismo degli anni 30, per secondo quello partigiano, questo viene a essere il terzo. Sono di quell'anno anche le edizioni di due vecchie raccolte poetiche di cui ci siamo già occupati, Roma 1950 Diario e Sonetto Primaverile. Uscì invece nel maggio del 61 la nuova raccolta La religione del mio tempo, accolta da molti con favore. Vi si descrive tra l'altro una Roma ben nota alla cinematografia neorealista, la Roma della Magnani e di Rossellini. Si vede questo breve frammento per averne un'idea abbastanza definita. Ecco la Casilina, su cui tristemente si aprono le porte della città di Rossellini. Ecco l'epico paesaggio neorealista coi fili del telegrafo, i selciati, i pini, i muretti scrostati, la mistica folla perduta nel da fare quotidiano, le tetre forme della dominazione nazista. Quasi emblema ormai, l'urlo della Magnani sotto le ciocche, disordinatamente assolute. Risuona nelle disperate panoramiche e nelle sue occhiate vive e mute si addensa il senso della tragedia. È lì che si dissolve e si mutila il presente e assorda il canto degli aedi. A Parigi si tenne la première di Accattone e fu un successo straordinario. Ma il destino, che con una mano dà e con l'altra toglie, procurò allo scrittore e regista nell'estate di quello stesso anno un altro e più grave processo per rapina a mano armata, minacce e altro ai danni di un ragazzotto in un bar. Solo 4 anni dopo Pasolini sarebbe stato assolto con fondo dubitativo. Dopo un periodo di duro lavoro nel 62 uscì il secondo grande film di Pasolini, Mamma Roma, che presentato alla Mostra del Cinema di Venezia ottenne un clamoroso successo. Esattamente il contrario di quanto un anno dopo sarebbe accaduto all'uscita nelle sale della Ricotta, accolto con scarso interesse dal pubblico. Il film avrebbe anche fruttato a Pasolini una condanna a 4 mesi per vilipendio alla religione di Stato. Nel periodo di gestazione del Vangelo secondo Matteo, che sarebbe divenuto uno dei suoi film più straordinari, Pasolini continuò a scrivere, tra l'altro, una memorabile versione romanesca, divertentissima, devo dire, del Miles Gloriosus di Plauto, Il Vantone, e a girare il film sulle abitudini sessuali degli italiani, intitolato Comizi d'amore. Nel maggio del 64 vide la luce la raccolta Poesia in forma di rosa, portatrice di una denuncia esistenziale e politica dell'umana condizione e dei difetti della cultura conformista e perbenista. Con accenti talvolta rabbiosi e iconoclasti, nel libro, tra l'altro, si accentua il contrasto con il PC e il suo cinico atteggiamento utilitarista. Se ne colga il senso da questo breve frammento. Quanto al futuro, ascolti. I suoi figli fascisti veleggeranno verso i mondi della nuova preistoria. Io me ne starò là, come colui che sulle rive del mare in cui ricomincia, come colui che sulle rive del mare in cui ricomincia la vita, solo o quasi, sul vecchio litorale, tra ruderi di antiche civiltà, Ravenna, Ostia, Bombay è uguale, con dei che si scrostano, problemi vecchi quali la lotta di classe, che si dissolvono, come un partigiano morto prima del maggio del 45. Comincerò piano piano a decompormi nella luce straziante di quel mare, poeta e cittadino dimenticato. A settembre, tra polemiche, fischi e ovazioni, venne proiettato a Venezia il Vangelo secondo Matteo. Il mondo cattolico o parte di esso lo accolse benevolmente, leggendovi una volontà di dialogo. Non così molta parte della sinistra, che lo vide invece come una solenne calata di braga. In questo periodo Pasolini ebbe insomma molte polemiche in corso. La più nota è forse quella col gruppo 63, che non apprezzava la scarsa considerazione che il poeta nutriva per le loro baroccherie da 4 soldi. Di loro Pasolini avrebbe scritto cose feroci. All'inizio, virgolettato, all'inizio ha risposto all'aggressione con l'aggressione, la loro furia iconoclastica ha fatto perdere troppo tempo a troppi giovani. Hanno interrotto stupidamente, per puro snobismo, lo sviluppo di tutta una corrente della cultura italiana. Hanno fatto il vuoto gratuitamente per pura isteria di superamento, rompendo ogni riferimento poetico alla vita reale, umana, essi confessano la loro impotenza a superare la propria parte di letterati neoaccademici. Più chiaro di così è difficile dire. Ormai il cinema assorbiva buona parte dell'attenzione di Pasolini, è un'arte che gli permetteva forse maggiori possibilità espressive. Nel 65 girò Uccellacci e Uccellini, in cui si rappresenta ironicamente la crisi finale del marxismo. Non a caso, nello stesso anno fu pubblicata, col titolo Alì dagli occhi azzurri, una raccolta narrativa il cui nucleo principale è composto da sceneggiature cinematografiche. Tra il 66 e il 67 Pasolini si lanciò nella stesura di veri e propri drammi cinematografici, Teorema, Edipo Re, Pilade, Porcile e Calderon. A Venezia, nel 67, l'Edipo pasoliniano lasciò tutti perplessi. Avrebbe viceversa avuto enorme successo all'estero. Uscì agli inizi del 68 il romanzo Teorema, concepito all'inizio come dramma, esso divenne anche un film, presentato a Venezia nello stesso anno. Era il 68, anzi il 68 maiuscolo, e mentre moltissimi intellettuali si affollavano a cavalcare le ragioni della protesta giovanile, forse sentendo odor di soldoni, Pasolini non smentì nemmeno in questo caso il suo carattere libero e indocile. Scrisse dopo gli incidenti di Valle Giulia la notissima poesia Il PC ai giovani, che che apparsa sull'Espresso avrebbe scatenato un vero putiferio, ribaltando la facile retorica sessantottarda con la forza tagliente della logica e del buon senso. Eccola qui. È triste. La polemica contro il PC andava fatta nella prima metà del decennio passato. Siete in ritardo, figli. E non ha nessuna importanza se allora non eravate ancora nati. Adesso i giornalisti di tutto il mondo, compresi quelli delle televisioni, vi leccano, come credo ancora si dica nel linguaggio delle università, il culo. Io no, amici. Avete facce di figli di papà. Buona razza, non mente. Avete lo stesso occhio cattivo. Siete paurosi, incerti, disperati. Benissimo. Ma sapete anche come essere prepotenti, ricattatori e sicuri. Prerogative piccolo borghesi, amici. Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte coi poliziotti, io simpatizzavo coi poliziotti. Perché i poliziotti sono figli di poveri. Vengono da periferie contadine o urbane che siano. Quanto a me, conosco assai bene il loro modo di essere stati bambini e ragazzi. Le preziose 1000 lire, il padre è rimasto ragazzo anche lui a causa della miseria, che non dà autorità. La madre, incallita come un facchino o tenera, per qualche malattia come un uccellino. I tanti fratelli, la casupola tra gli orti con la salvia rossa in terreni altrui lottizzati, i bassi sulle cloache o gli appartamenti nei grandi caseggiati popolari, eccetera, eccetera. E poi guardateli come li vestono, come pagliacci, con quella stoffa ruvida che puzza di rancio, fureria e popolo, peggio di tutto, naturalmente, è lo stato psicologico in cui sono ridotti per una quarantina di 1000 lire al mese. Senza più sorriso, senza più amicizia col mondo, separati, esclusi, in un'esclusione che non ha uguali, umiliati dalla perdita della qualità di uomini per quella di poliziotti. L'essere odiati fa odiare. Hanno 20 anni, la vostra età, cari e care. Siamo ovviamente d'accordo contro l'istituzione della polizia, ma prendetevela contro la magistratura e vedrete. I ragazzi poliziotti che voi per sacro teppismo di eletta tradizione risorgimentale di figli di papà avete bastonato, appartengono all'altra classe sociale. A Valle Giulia, ieri, si è così avuto un frammento di lotta di classe e voi, amici, benché dalla parte della ragione, eravate i ricchi, mentre i poliziotti, che erano dalla parte del torto, erano i poveri. Bella vittoria, dunque, la vostra. In questi casi, ai poliziotti si danno i fiori, amici. Nel 69 vennero girati altri due grandi film, Porcile e Medea, nel ruolo dell'eroina tragica niente meno che Maria Callas. Il primo dei due film, alla solita Venezia, ricevette un'accoglienza raggelante da parte dei critici. Pasolini non faceva più parte degli Happy Few, intonati a cappella sull'elogio della cultura egemone, e perciò la sua opera diveniva incomprensibile. Come sempre è comodo catalogare ciò che una volta compreso suoni come un atto di accusa verso un regime. In questo caso un regime culturale. Nel 70 venne iniziato il cosiddetto trittico della vita, che comprende tre film abbastanza popolari, abbastanza accessibili. Decameron, I racconti di Cambry e Il fiore delle mille e una notte. Nello stesso tempo Pasolini lavorava a un nuovo e vasto progetto letterario, la pubblicazione della propria opera omnia poetica, in contemporanea con la sua ultima raccolta, Trasumanar e Organizzar, che sarebbe uscita nel 71, accolta da critiche veramente ingiuste e dall'indifferenza soprattutto. In realtà la lobby dei poeti è una macchina potente, per parafrasare Brecht. Pasolini non aveva mai nascosto quel che pensava delle avanguardiette e dei poetonzoli pieni di sé e vuoti di poesia che affliggevano le patrie lettere. Costoro non gliela perdonarono. Sentite cosa scrisse a tal proposito Pasolini stesso. Quanto al silenzio che c'è intorno a me, mi pare solo un sintomo di incompetenza, di vigliaccheria o semplicemente di odio. L'odio di ieri era l'odio della sottocultura. Quello di oggi è quello medesimo travasato nella cultura. È stata la neoavanguardia a rendere possibile il travaso, gettando discredito su tutto e su tutti, secondo una strategia di attacco indifferenziato. Nel 1972, mentre Pasolini stava attraversando un periodo piuttosto infelice, pubblicò la sua raccolta di saggi Empirismo eretico, scritti in vari periodi mentre andava avanti il progetto di un romanzo che sarebbe divenuto il postumo Petrolio. Iniziò nel 73 una bella collaborazione dello scrittore con il Corriere, con una serie di articoli di politica e costume tra i più godibili di quegli anni. Sarebbero stati riuniti in una silloge intitolata Scritti Corsari. Tra cinema e teatro, giornalismo e poesia andava avanti la vita di Pierpaolo Pasolini verso l'abisso che impreveduto lo aspettava all'idroscalo di Ostia, nella notte tra i santi e i morti, cade giusto adesso. Egli manteneva intanto i suoi atteggiamenti eretici, schierandosi contro i capelli lunghi e contro l'aborto, contro insomma tutto ciò che non gli garbava, ignorando le idee dominanti, ossia marxianamente le idee della classe dominante. E nel caso della cultura era la sinistra politica di piazza, quella stessa coccodrillesca nomenclatura che, dopo aver tratto un sospiro di sollievo alla notizia della sua morte, ne vergò l'epitafio. E ancora oggi ne sfrutta la grandezza per rifulgere, se non altro, di luce riflessa. Sia invece onore a Pierpaolo Pasolini, comunista ostile ai comunisti, poeta odiato dai mediocri, amato dai grandi. Cosa importa come si muore se si è vissuti come una fiamma ardente? Temiamo però che con la chiusura della sua bara si sia chiuso anche il coperchio sul sarcofago della nostra civiltà letteraria. Guardiamo l'orizzonte, ma vediamo soltanto nebbia. Ecco qua si conclude questo capitolo su Pasolini, dove io ho cercato, insomma, nei limiti delle mie possibilità, di rendere l'idea del perché, secondo me, Pasolini è l'ultimo grande. Spero che. Non credo, non pretendo di avervi convinto, ma spero almeno di non avervi annoiato. Vi ricordo di sostenere sempre le iniziative del caffè, che è una testata gestita da giovani che hanno evidenti problemi economici, come tutti i giovani che tentano di fare il lavoro della cultura, per cui vi chiedo se è possibile di dar loro una mano. Vi ringrazio per la vostra solita benevolenza. E vi rimando a lunedì, credo, in cui parleremo della prima guerra mondiale, forse, ma non vorrei sbagliare, o a mercoledì, insomma, vi terrò aggiornati su Facebook in modo che i miei due o tre gentili ascoltatori possano seguirmi nella circostanza. Auguro a tutti un'ottima serata e una buona settimana. Vi ringrazio.